Siamo partiti, siamo in due. Indovinate chi manca?
L'Oscar Giannino del CFA, l'abbiamo chiamato. Che Oscar ogni tanto scherza nel suo podcast, che arriva sempre in ritardo a registrare. E allora Nicola ogni tanto è in ritardo, ma lo perdoniamo, adesso arriva.
Adesso ma non è che arriva. Sta guardando Sinner?
Sì, secondo me sta guardando Sinner. Secondo me
perché escludo che sia interista o tifoso del Napoli, che è l'altro conflitto.
No, non credo che sia. No, del Napoli no, interista non è palermitano, quindi può essere, però... No, scusa, adesso... Spero che non riguardi la cosa. No, lui tiene della Roma.
Ah già, è vero, sì, una volta lo disse, è tifoso della Roma. Sì. Vabbè, allora sarà un pochino bolso con quello che sta succedendo alla Roma. Intanto, nell'attesa di Biondo, c'è un tifoso juventino che giustamente... Facciamo anche noi gli auguri all'immenso Alex Del Piero. Grazie Andrea per averlo ricordato. Io negli ultimi due giorni sono stato molto poco presente sui social. Come sapete, ogni tanto ho proprio bisogno di staccare, perché infatti adesso mi stava scrivendo, proprio un attimo fa mi ha scritto un caro amico che presto vedrete, sì, vabbè, è inutile che faccia che nasconde il nome, Emilio Rossi. Stavamo chiacchierando e mi stava dicendo: guarda che sto pensando di cancellare il mio account Twitter. Sì, io ogni tanto non posso cancellarlo account Twitter, anche perché poi non saprei che cosa posta Elon Musk, di cui parleremo stasera, vero Marco?
Però
ogni tanto provo, e diventa sempre più frequente, ho proprio bisogno di allontanarmi, di staccare, perché Twitter è diventata sta roba qui.
Io qualche settimana fa, credo un mese fa ormai, ho cancellato dal mio telefono tutte le applicazioni di social media. E, li uso molto molto meno dal Mac, dal computer, quando lavoro e per lavoro. Ma li ho tolti, perché non mi sono reso conto. È proprio, guarda, ne parleremo anche stasera. Perché ne volevo, intanto vediamo che in backstage è arrivato Nicola, adesso lo facciamo entrare fra un minuto.
Vediamo se ha messo bene le cuffie prima.
Vediamo. Sì, prima bisogna vedere se ha messo bene le cuffie, il microfono. Intanto Nicola, intanto che parlo, aggiusto il microfono, mettilo sulle cuffiette in modo che si sente bene. Parleremo della questione del, secondo me vanno fatte due parole sulla questione del business dell'attenzione applicato alle campagne elettorali, e devo dire che eliminare l'overload di informazioni ha avuto su di me perlomeno un impatto significativo. Su tante cose, positivo sul mio grado di attenzione e concentrazione, sulla qualità del mio riposo, sulla produttività e sull'umore. Ero uno tra gli scettici, devo ammetterlo, e magari un giorno ne parliamo, faccio una puntata così su questo tema specifico, perché secondo me è interessante, perché è un tema io non ho figli ancora, ma è un tema di cui abbiamo parlato spesso con mia moglie, parlando di come vorremmo crescere i nostri figli quando ne avremo. Io ho cambiato molto molto opinione sull'utilizzo dei social, del telefono in prospettiva, quindi
wow,
lo consiglio.
Buonasera Biondo.
Oh, buonasera. Ecco qua il nostro Oscar Giannino è arrivato.
Ma siamo in diretta e lui sta confessando queste robe?
Sì, siamo in diretta, Nicola.
Cioè, quindi hai confessato che sei stato un distratto rincoglionito per anni
altro che.
Beh.
Sono talmente distratto che a un certo punto ho anche cominciato a frequentare te. Pensa che roba.
No, no, il punto è che io mi sono beccato 15 anni di un amico rincoglionito e distratto perché stava sempre lì a spippolare.
Se non te ne sei mai accorto, vuol dire che sei rincoglionito pure te.
No, io me ne sono accorto, solo che io mi sforzo di essere democratico e non ti ho gonfiato di mazzate tutte le volte che eri distratto con me perché spippolavi. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, che alla tua tenera età di quanti, 48 anni, pensi di riprodurti?
Bene. 41.
No, cioè, io ti ricordo che Charlie Chaplin ha avuto l'ultimo figlio a 80 anni, ovviamente non lo poteva tenere in braccio.
Anche Robert De Niro.
Perché, insomma, cadeva all'indietro.
Per restare su un'analogia più attuale, anche Robert De Niro è anche più, insomma.
Quindi ti stai paragonando pure a Robert De Niro, no? È perfetto il titolo di questa puntata. C'è qualcosa... Cioè, io dopo quello che tu hai detto mi aspetto che Trump dica no ragazzi, ho scherzato, dai, vi voglio bene, perdonatemi per tutte le cazzate che ho detto, quelle che ho fatto, non è vero niente. Adesso... Cioè,
non c'è bisogno di me per dire cazzate, questo penserà
tanto. È spettacolare, come strani, cioè queste cose ce le devi dire.
Ah no, Al Pacino mi dice
che Al Pacino. Oh, mandiamo la sigla e poi cominciamo a fare un po' sigla. Le persone serie, non troppo, promettiamo di
ma anche perché si parla, insomma, di cose veramente gravi ma molto poco serie.
Esatto.
Cose gravi interpretate da persone poco serie, cioè una miscela esplosiva. Manco canestrari col telefono. Ho capito. Vabbè.
Mando la sigla.
Sì, io intanto me.
L'abbiamo anche messo nella sigla.
Che cosa? Anche
messo nella sigla. Te, che cosa? Te! E vieni qua a prendermi in giro. Vergogna.
Ma dai, vabbè. Ragazzi, buonasera.
Ciao.
Senti, quando è che esci quindi da X?
No, non esco da X. Ho rinunciato a buona parte del tempo che passavo su X, ma non esco da X.
Di questo ne siamo tutti felici, insomma. Mentre invece De Blasi che cosa abbandona?
Lui non abbandona niente. Tu non abbandoni. Io non abbandono niente, no, non abbandono niente, però anch'io mi sto prendendo sempre più spesso pause da X. Settimana scorsa per 4 giorni non l'ho letteralmente aperto. Poi ho scritto poco questa settimana, voglio concentrarmi sulle cose serie, perché X è un'enorme cloaca e quindi voglio scrivere poco ma cose un pochino più serie. E oggi non l'ho aperto e non ho sentito la mancanza. In verità l'ho aperto giusto per annunciare il CFA. Non ne ho sentito assolutamente la mancanza.
Praticamente questa è una riunione degli alcolisti anonimi.
Più o meno,
cioè, lui...
Sì.
Lui ha detto
ciao,
delle cose.
Mi chiamo Costa... E sono 3 giorni che non apro X.
Ciao, mi chiamo Marco e sto costruendo una libreria.
Ah, la libreria di Marco. Allora, è bellissima la libreria di Marco, perché io so, adesso Nicola pure secondo me lo sa, che in realtà Marco ha ordinato una libreria per mettere dei libri finti.
Sì,
sapete
sì,
quelli, Sapete quelli che si usano nei negozi?
Bravo.
Sì, ho preso i dorsi. Io ogni tanto passo nelle librerie, rubo i dorsi, le copertine, queste cose qua. E poi ne ho tanti, quindi sto costruendo una libreria per tenerli.
Quindi state facendo un inventario morale spregiudicato delle vostre perversioni. Sì. Bene, delle vostre tossicodipendenze.
Ho fatto uno scaffale, sarà uno scaffale, gli scaffali sono di 53 centimetri. E uno lo proprio dedico e c'è soltanto Tu sei rete di Davide Casaleggio.
Niente, non gli è bastato perdere una niente causa, ma vuole perdere un'altra. Ma io sono contento che lui abbia questo spirito così battagliero, perché vuol dire che diventa ricco, capito? E più diventa ricco, più dice sti cazzi, mi pago un altro processo.
Ma
tu non puoi, tu in attesa di decidere se vai in Cassazione o meno, fai così, entra in un'ambasciata straniera X a Londra, ce ne sono, cioè, di tutti i tipi, no? E ti dichiari prigioniero politico contro la giustizia italiana. Dai, su, va.
Entro nell'ambasciata americana, visto che...
è un momento triste, Marco, veramente. Viviamo tempi bui. Quindi facci almeno tu un po' divertire, insomma.
Ma perché? Ti è andata via la luce? Che è successo?
No, anzi, non dire queste cose. Oggi è venuto giù un nubifragio, non è andato via niente. Quindi non ti ci mettere pure tu, per favore. Però
dai,
finito
dai, dai, parliamo di cose serie.
La battuta di Rufo è sottile,
Quella dell'Ecuador.
Canestrari come Assange. Canestrari come Assange.
Beh, io l'ho sempre pensato che
canestrari come Assange è un bellissimo insulto. Grazie Costantino, me ne ricorderò.
No, ma oltretutto perché anche noi così fatturiamo qualche euro, capito? Cioè, per esempio, Costantino smette di perdere tempo su X con uno che fa il senatore della Repubblica e che dice che gli sta bene. È bellissimo. C'è un cazzone, adesso vengo querelato io, c'è un cazzone che fa il nazionalista, perché fosse, capito, un compagnero de no altri, uno ci sta. C'è un cazzone che fa il nazionalista che dice: no, ma a me mi stanno bene se mettono i dazi sulle merci dell'Unione Europea, perché così gli americani risparmiano e vengono in Italia a spendere soldi a fare i turisti. Cioè, un tempo, caro Marco, tu che ancora non hai una libreria, per cui queste cose non le sai e non le hai ovviamente studiate, poi ti racconto lui, prima di fare le librerie, che cosa faceva da bambino. Cioè, era una specie di Sheldon Cooper, però un po' più stupido. Capisci? Cioè, un tempo i nazionalisti europei dicevano che invadiamo il mondo, l'Egitto è nostro, l'Eritrea, no? A te te tocca il Sudafrica e tutto il resto. Comunque c'era questa cosa, Marco. Adesso il nazionalista tipico italiano spera che gli altri diventino più ricchi perché poi vengono qui e ci lasciano la mancia come i camerieri. Cioè non ci sono neanche, come disse una volta un professore a scienze politiche, con una perfidia rivolta ovviamente al maestro Renzo De Felice, che lui ogni volta che aveva lezione dopo Renzo De Felice diceva: ragazzi, ricordatevi che non ci sono più neanche i fascisti di una volta. Che è vero, per la verità non ci sono neanche più i Pirla di una volta, che erano più simpatici, più bonari, insomma, qualche volta te li portavano. Più brillanti, assolutamente, più divertenti, roba del genere. Adesso ci sono i nazionalisti che godono sui dazi degli altri perché così ci vengono a mangiare la pizza a
sì,
casa.
Da quello che so, ovvio, è spettacolare. Anche, credo che abbia anche un pochino corretto il tiro, perché so che era in televisione, ho sentito un pezzetto, credo che oggi o ieri, e ha detto... No, era da Giancarlo Loquenzi a Zapping. E ovviamente Giancarlo gli ha chiesto, ha detto: ma senatore, i dazi così colà. No, lui ha argomentato e poi ha detto che è molto probabile che i dazi americani genereranno una reciprocità per cui noi applicheremo finalmente dei dazi alla Cina. reciprocità credo che significhi un'altra cosa. Quindi Trump li applica a noi e noi per reciprocità li applichiamo alla Cina.
Allora, no, perché voi vi siete persi una lunghissima, bellissima intervista. Io invece continuo ad avere delle perversioni clamorose. La colpa è degli amici cari che mi mandano le interviste o gli iscritti che pubblicano. In questo caso Alessandro De Angelis, che come sapete scrive delle cose spettacolari, anche quando non si è d'accordo, ma spettacolari,
sempre sulla Huffington Post. È vero, sempre un piacere.
De Angelis ha fatto un'intervista al Che Guevara siciliano, tale Provenzano, che praticamente nelle prime due risposte stava per dichiarare guerra agli Stati Uniti, ma solo dal 20 gennaio, ovviamente. C'era bellissimo. Cioè, capisci, uno, Marco, tu che sei emigrato per cercare fortuna, no? Nella perfida Albione. Cioè, Provenzano è uno che si è laureato e già era ben incistato nella burocrazia del PD. Dopodiché entra allo Svimez, e qui per favore togliete l'audio a De Blasi perché sennò inizia a tirare giù Santi e Madonna. Entra allo Svimez, dopodiché...
Faccio da solo, me lo tolgo da solo.
Bravo, vedi, si è silenziato. E dopodiché ascende immediatamente alla carica di deputato, ovviamente in un bel collegio serio, in un bel listino serio, e diventa deputato. E dice delle cose spettacolari, che poi sarebbe anche divertente, cioè se dietro questa vecchia retorica marxista, marxiana, lunare, chiamala come te pare, dicesse le cose come stanno. Cioè, per esempio, io chiuderei l'ambasciata americana di Via Veneto dopo le elezioni di Trump, cioè, che è una cosa di pazzi, ma fica, cioè, è fico. Cioè, ci riempie almeno due giornali per due giorni, e invece no, sempre con questo eloquio un po' siculo levantino, praticamente ha dichiarato guerra a Trump, che è bellissimo, proprio bellissimo, bellissimo. Ovviamente quando De Angelis gli chiede: senti, ma c'è un problema, voi siete alleati ormai da tempo, insomma, non da ieri, di uno che invece appena vede la foto di Trump, cioè si inginocchia, roba del genere, e li glissa. Lì improvvisamente il raffinato analista marxiano, marxista, leninista, tace. Cioè è bellissimo, è spettacolare, ragazzi. È spettacolare. Comunque, adesso mi taccio, comunque io ho una mozione trumpista, trampiana, vedete voi. Visto che abbiamo tanto esempio vincente alla Casa Bianca e che negli ultimi anni CFA, soprattutto io, mi sono moderato nel linguaggio, io direi invece di prendere esempio. Se c'è una cosa che mi piace di Trump è che dice un sacco di parolacce, e quindi io almeno questo, voi avete confessato cose orrende, io confesso che per quanto riguarda l'uso delle parolacce e del turpiloquio sono un trampiano convinto. E scusatemi, ma...
ma guarda che secondo me non sei fuori strada. Non sei fuori strada su quello che è successo martedì. Adesso ne parliamo.
Dai, parliamone.
Sì, anche perché abbiamo mezz'ora. Dai, su. Mica facciamo l'analisi alla Nanni Moretti.
Allora, Canestrari si è preparato il compitino, credo.
Wow. Io ho fatto... Sì, ho fatto... Vorrei fare alcune riflessioni sul voto. Ho passato la settimana... In realtà lo faccio tutto l'anno, nel senso che ascolto molti podcast. Però questa settimana ho provato ad ascoltare soprattutto podcast di... persone tendenzialmente democratiche che hanno fatto autocritica su quello che è successo, e quello che ho capito è questo. Intanto la mia opinione è che questo è stato il voto che ha dimostrato che noi abbiamo sempre parlato di business dell'attenzione in questo podcast, e quello che stavamo dicendo all'inizio sul fatto di uscire dai social o di rinunciare a spendere tempo sui social, ben si addice la conversazione, perché se ci pensate, noi viviamo in un'epoca in cui siamo bombardati di informazioni, abbiamo un overload di informazioni tutti i giorni, costante e ininterrotto. E oltre ai problemi noti sul focus, sull'umore di cui parlavo, che mi hanno riguardato anche personalmente, io credo che sia abbastanza chiaro che gli elettori in generale, non soltanto quelli americani, che credo sia una cosa abbastanza diffusa, abbiano proprio spazio per elaborare il loro voto sulla base di uno o al massimo due temi, grossi temi, non di più. E se uno di questi due temi, se il loro problema non viene affrontato dalle campagne elettorali, e quindi non fa parte di questi, se le campagne elettorali non parlano, non scelgono tra i loro temi o tra il loro tema principale quello che è più pressante per l'elettorato, le campagne elettorali le perdono. È forse stato più o meno sempre così, però prima c'era più spazio probabilmente per parlare di più cose, 4-5 grosse tematiche che delineavano una campagna elettorale. Gli elettori americani, da quel che capisco e da quel che dicono gli analisti americani che ho ascoltato, erano interessati soprattutto per la maggior parte a un tema che era il tema economico. Quando uno delle anzi forse la più importante, la più catchy tra le frasi della campagna elettorale di Harris era non torneremo indietro, e invece gli elettori pare che volessero proprio tornare indietro, perché indietro significa a un momento in cui i prezzi dei beni che consumano erano di un 15-20% più bassi, perché negli ultimi 4 anni la fiammata inflazionistica ha alzato i prezzi di un 20 punti percentuali circa rispetto a 4 anni fa, e questo ovviamente si è sentito. Forse lo capisco più io di chi sta in Italia, perché l'inflazione in Italia non è salita così tanto come è salita negli Stati Uniti e in UK. Qua siamo arrivati a un certo punto all'11% di inflazione. L'11% è tanto, cioè si sente. Credo che in Italia e in Europa sia rimasta, il picco sia stato intorno al 7-8, se non sbaglio, Costantino, ricordami, però insomma.
No, è arrivata al 9, però sono state delle fiammate. Vabbè, è stato abbastanza persistente, perché poi l'inflazione ha anche un ancoraggio, no, sulle attese.
Certo.
Però sì, ci sono stati momenti di fiammata al 9, mi pare 9,5, c'erano le proiezioni che arrivavano anche oltre il 10, però mi pare che siano state toccate.
Comunque, vabbè.
Ma questo, vabbè, no, ma non entriamo al discorso economico.
No, esatto. Però il concetto è questo, cioè...
Scusami Marco, però su questa cosa, allora, a differenza dell'inflazione che abbiamo avuto in Europa e in Italia, l'inflazione che c'è stata invece in UK, ma soprattutto negli Stati Uniti, è un'inflazione diversa. Mi spiego. È un'inflazione che ha colpito alcuni beni, soprattutto, e non altri. Questo per ragioni anche ovvie, di cui dico soltanto, come dire, l'input per non divagare troppo. Da noi chiaramente l'inflazione è stata soprattutto trainata dall'aumento dei costi energetici, problema che negli Stati Uniti non c'è, o non c'è nella misura così grande come c'è in Italia e in Unione Europea. L'inflazione americana ha colpito soprattutto alcuni beni e quindi alcuni consumi e quindi alcune fasce di reddito. La differenza fondamentale è questa. Negli Stati Uniti l'inflazione, la fiammata inflattiva è stata sentita soprattutto da alcune fasce di reddito, che sono quelle mediane. Da noi invece, che dove l'inflazione core era molto simile al totale del CPI, abbiamo avuto una percezione diversa. Tutto lì.
Sì, questa è appunto è una considerazione. Comunque l'inflazione in generale ovviamente la sentono sempre di più le fasce più deboli, e quindi il tema era quello, il tema era indubbiamente quello. Mettetevi nei panni, ovviamente a questo si aggiunge le politiche che poi l'amministrazione Biden ha portato avanti in questi anni, mettetevi nei panni di un operaio, non, volevo dire un operaio Tesla, però probabilmente non è l'esempio migliore, perché gli operai Tesla sono pagati un pochino più degli altri, effettivamente. Però mettetevi nei panni di un operaio che costruisce automobili, che non si può permettere un'automobile di fascia medio-alta, perché ovviamente è un operaio e non ha uno stipendio che gli permette di comprare quell'auto, però con le sue tasse va a finanziare la macchina elettrica che costruisce e che si compra il dirigente della sua azienda, che ha uno sconto su quella macchina, perché l'amministrazione Biden ha portato avanti forti sconti per le auto elettriche, investito in colonnine e così via. E soprattutto vede che le sue tasse sono utilizzate per pagare gli studi allo stesso ingegnere e ai suoi figli. Perché l'amministrazione Biden, tra le politiche, una delle politiche più importanti della sua amministrazione è stato il pardon dei debiti studenteschi negli Stati Uniti. È evidente che gli elettori poi non sono stupidi, capiscono dove vanno i loro soldi e quindi poi votano di conseguenza. L'altro dato che secondo me è molto impressionante, è davvero impressionante, è lo shift verso i repubblicani della fascia di età tra i 18 e i 29 anni, che è uno shift dell'11%, è tantissimo, cioè 11% rispetto a 4 anni fa. Qua il tema, secondo me, riguarda il secondo grosso tema che le persone riescono a processare quando votano, perché anche quelli che hanno... che non hanno problemi economici e quindi vanno a vedere il secondo tema, mettiamola così, si trovano, sono una generazione sola, di ragazzi soli e di ragazze spaventate. Una delle cose che sembra essere successa è che, se guardate il dato del voto femminile bianco, 42% delle donne bianche ha votato Trump, con lo shift generazionale di cui parlavo prima. Significa che non soltanto quella generazione di ragazzi soli e di ragazze spaventate, e soli e spaventati perché, queste sono statistiche, non è una mia considerazione estemporanea, è una generazione che fatica a costruire relazioni sociali con i propri pari, è una generazione in cui leggevo che soltanto uno studente su 5 del liceo ha scambiato un bacio con una persona dell'altro sesso o dello stesso sesso, in caso di ragazzi omosessuali. Uno su 5 è un dato che a me, insomma, quasi spaventoso, oserei dire. Sono ovviamente ancora più bassi i dati rispetto ai rapporti sessuali tra i ragazzi, con un dato che va che riguardava però la fascia età fine 30, un terzo non ha mai avuto un rapporto sessuale. È una generazione veramente che fatica a trovare la propria strada costruire rapporti personali con le altre persone. Sono una generazione sola e spaventata. In più, è una generazione che si sente dire io non sono tra quelli che ritiene stupidaggini le battaglie sui diritti civili, sulle discussioni sull'identità di genere. Secondo me sono temi importanti, ma è una generazione che qualsiasi cosa dica, si sente dire che la dice nel modo sbagliato. E quando si trova davanti a uno, come diceva Nicola, che parla come mangia, se vogliamo banalizzarla in questo modo, si sentono capiti. Ripeto, queste sono considerazioni che leggevo.
Marco, l'altra sera, scusa se ti interrompo, l'altro pomeriggio, dicevo, no, era un daily spot, quindi era sera, dicevo che paradossalmente rispetto alla maggioranza dell'elettorato americano, visto che ha vinto anche il voto popolare Trump è apparso tranquillizzante.
Sì, sì.
Cioè, contrariamente a quello che sono le nostre percezioni, Trump è rassicurante per un certo tipo d'America. Sì. E questo il Partito Democratico non l'ha assolutamente capito. A me pare che non l'abbia capito neanche dopo la batosta.
No, non l'hanno capito. Costa, c'è una... c'era una... La considerazione che faceva uno di questi podcast che sento. Podcast tendenzialmente democratici, non sono repubblicani brutti e cattivi. Se vi ricordate, c'è stato quel caso di quell'atleta che si è dichiarata donna, pur essendo uomo, e che ha gareggiato per alcuni anni nella categoria femminile, vincendo ovviamente molto. Ecco, le ragazze e i genitori delle ragazze, secondo queste analisi, vedono in Trump la possibilità di proteggere le proprie figlie e garantire loro la possibilità di eccellere nello sport, per esempio.
Certo. Cioè, io dopo rispondo a M, così sviluppo meglio il pensiero, poi però certo, prima di dare una parola a Nicola.
Io mi sento un po' in imbarazzo, devo dirlo, a parlare di questi temi in questo modo, perché sono tra quelli che non aveva capito questo fenomeno e faccio ancora fatica a capirlo, ma è un fenomeno di cui secondo me dobbiamo cominciare a parlare, perché probabilmente abbiamo mancato di capire l'impatto di certi fenomeni e di certi episodi. Provo imbarazzo perché anche io quest'estate sono stato vittima di un errore commesso di valutazione su un tema simile, inutile tornarci sopra, però quindi sono molto, cerco di essere molto prudente, insomma. Secondo me questo, tra le persone che non avevano l'esigenza di preoccuparsi dei temi economici, se il secondo tema è questo, c'è comunque un problema anche lì, nell'impostazione democratica. La terza considerazione è che, e finisco, chiudo, e poi se volete parliamo di Musk, è che lo Stato americano, lo Stato federale americano, comincia a diventare bello grosso, nel senso che hanno accumulato uno stock di debito importante e hanno un deficit ancora importante. Non è la soluzione Trump, credo, però nella percezione dell'elettorato, soprattutto repubblicano, credo che abbiano visto in Trump e soprattutto in Elon Musk, e poi vi spiego perché, se volete, un modo per tornare a livelli di spesa pubblica potabili per una società come quella americana, abituata a una spesa pubblica tendenzialmente molto ridotta rispetto a quello che siamo abituati qua in Europa.
Costa, devi spiegare questa anche a me, devi spiegare questa cosa della...
Sì, guarda, io la trovo...
Della percezione.
Allora, esatto, la percezione. In realtà è una cosa su cui, insomma, ci vado ragionando da un po' di tempo, e le lezioni di martedì me l'hanno soltanto confermata. Intanto c'è una grande differenza tra realtà e percezione. Faccio un esempio per intenderci. Mi ricordo una polemica che tra l'altro si sviluppò, manco a farlo apposta, su X, con alcuni personaggi quando si parlava qualche anno fa di invasione di immigrati in Italia. Se ne parla ancora oggi, però diciamo che oggi almeno la mia sensazione è che il tema, la discussione sia spostata da un problema di criminalità percepita a un problema invece di gestione dell'immigrazione. Qualche anno fa il mantra, il leitmotiv era che gli immigrati erano pericolosi, gli immigrati erano sporchi, gli immigrati, anche sulla scorta, sulla base della propaganda fatta dalla Lega di Salvini, no? Gli immigrati erano quelli che molestavano le ragazzine e la stazione di Milano, e poiché sono di fatto milanese adottato e Viale Jenner e così via. E io dicevo, guardate, se la polemica era questa, se guardate i numeri della criminalità, c'è una differenza enorme fra la criminalità percepita, perché viene amplificata dai mezzi di comunicazione, social, network, prima di tutto, oltre che anche giornali, e poi i dati che ci dicono invece tutta la criminalità è in diminuzione. La macrocriminalità, anche la microcriminalità. Chiaramente a macchia di leopardo, perché ci sono alcune zone in cui il problema c'è e altre zone in cui il problema è soltanto percepito, ma non è significativamente rilevante. E postavo dei numeri che poi erano i numeri del Ministero degli Interni, e dicevo anche, se qualcuno si fa verso le 8 di sera, le 9 di sera, adesso che è autunno-inverno, una passeggiata dalle parti di Viale Genere, è chiaro che percepisce che Milano è invasa. Perché è il luogo dove certe comunità di immigrati si sono insediati e quindi lì tu vedi più immigrati che italiani. Però Milano è grande, Milano non è soltanto Viale Genere. Questa era un pochettino la polemica. Però se la parte politica che vuole contrastare Trump non prende coscienza della percezione che certe persone, certe fasce di popolazione hanno di certi problemi, e dice sempre che va tutto bene, che non bisogna fare nulla, oppure bisogna aprire. Io sono aperturista, sono massimamente aperturista per l'immigrazione, come sapete. Però se la comunicazione politica è fatta di slogan senza costrutto, se la comunicazione politica è fatta di green come bandiera, perché bisogna essere green a tutti i costi senza pensare che c'è qualcuno che è spaventato dalla conversione green, no? E c'è questo per tanti temi. Tu sei destinato a perdere. Il voto americano, soprattutto quello, ripeto, soprattutto quello popolare, ci dice che gli immigrati che sono in America, che hanno votato per la maggior parte per Trump, perché vedono i nuovi immigrati come concorrenti. Uno dei problemi dell'inflazione sfiorato prima è l'inflazione dei rent, delle case in affitto. E le case in affitto sono in gran parte case affittate da immigrati. Se c'è l'inflazione degli affitti e arriva altra domanda di affitti, gli immigrati che possono votare votano Trump perché Trump promette di non aprire i confini. Ora, non sto dicendo che ha ragione Trump, attenzione, sto dicendo che però se vuoi contrastare questa retorica trumpiana, populista, eccetera, eccetera, devi cambiare la tua comunicazione, altrimenti perderai sempre.
Io non credo che debbano cambiare soltanto la comunicazione, credo che proprio debbano cambiare la piattaforma politica, perché ieri sentivo uno di questi podcast che aveva come ospite Anthony Scaramucci, che se vi ricordate è stato capo della comunicazione per 11 giorni, poi lui è una persona molto spiritosa e ha coniato questo nuovo unità temporale, che uno Scaramucci, che sono 11 giorni, e quindi misura tutto in Scaramucci adesso, molto simpatico. Comunque, diceva che la domanda era posta.
Scusami Marco, perché sembra che non ho risposto. Quindi le parole di Trump, che sono incendiarie, sono invece rassicuranti per alcune fasce di elettori.
Certo.
Questo è.
Lui diceva che, per tornare al tema, che non è più soltanto una questione di comunicazione, secondo me, La domanda da porsi è: non è che è cambiata proprio l'America rispetto a quella che conoscevamo? Perché appunto Costantino lo diceva prima, un altro dato veramente interessante è che gli immigrati votano Trump. Gli immigrati regolari votano Trump. Votano Trump per quello che diceva Costa. Oltre all'inflazione, quelli che fanno un ragionamento più semplice, se vogliamo, è: ma io sono arrivato qua, ci ho messo regolarmente, ci ho messo anni per ottenere un permesso, ho passato cumulativamente mesi negli uffici immigrazione per i documenti, con tutta la pazienza che ci ho messo, e adesso voi, che sia vero o no, dice i democratici, volete una politica di porte aperte senza controlli, vero o no che sia, secondo me non è così, è un po' più complessa la situazione, però la percezione è quella, e quindi cioè, è proprio cambiato il paese. Mia moglie Martina ha fatto un
costo. Marco dice operai che votano Lega, è vero, Lega.
Esattamente. Mia moglie ha fatto un cost to cost da Los Angeles a Miami quest'estate in macchina, e lei è tornata dicendo vince Trump, perché l'ha visto soprattutto negli Stati del Sud, lei ha fatto tutta la parte sud, ma l'ha visto quello che è l'America del Midwest, del Sud. Se notate, i democratici, come in Italia e come in generale in Europa, vincono, anche qua in UK, vincono nelle ZTL, vincono nelle città, vincono nei centri urbani, vincono il voto di quelli che il problema economico l'hanno risolto nella loro vita. Quelli che il problema economico non l'hanno risolto nella loro vita non votano democratico, il che significa, secondo me, che quell'area politica, secondo me, in più o meno tutto il mondo occidentale, non è più in grado di comprendere lo stato d'animo di quello che era il proprio elettorato e di non proporre soluzioni in termini di comunicazione, cioè di comunicarla bene. Non hanno proprio soluzioni che funzionano per quella fascia di popolazione. Cioè, non funziona. Cioè, se la soluzione proposta è vi cancelliamo il debito studentesco, vuol dire che voi state cancellando il debito studentesco a persone che quel debito l'hanno potuto contrarre e comunque avrebbero una prospettiva di carriera che gli permette di ripagarlo. E lo ripagate con i soldi di quelli che l'università non la possono frequentare, perché i tassi di ammissione alle università negli Stati Uniti sono bassissimi, sono in alcuni casi sotto il 10% rispetto agli anni 70 in cui è 60-70 in cui erano al 70%. È proprio un problema non di comunicazione Costa, è proprio un problema di piattaforma politica che non funziona più per la maggior parte degli elettori. Torno un attimo alla considerazione all'inizio. Allora, perché ha vinto Biden 4 anni fa? Secondo me la lettura che ho dato, o meglio, la lettura che ho dato parte proprio da quella domanda: perché ha vinto Biden 4 anni fa? Perché 4 anni fa il problema più pressante per le persone, che non avevano tanto il problema economico perché c'erano un sacco di contributi statali Covid che arrivavano sui conti correnti e non c'era stato il picco di inflazione e le persone non potevano comprare o comunque per un periodo hanno potuto accumulare e ripagarsi i debiti. Il problema era che avevano bisogno di empatia, perché erano morte centinaia di migliaia di persone, non c'era famiglia che non fosse stata colpita dal Covid e volevano qualcuno che comprendesse il loro dolore, e Biden era stato bravo in quello, perché Biden nella sua vita ha avuto momenti estremamente dolorosi, quindi sono stati compresi dal candidato democratico, ma perché quell'anno non era quello il problema, non era l'economia il problema, quell'anno il problema era emotivo, e Biden è una persona che è stata in grado di connettersi col paese in quel momento per quel motivo. Quattro anni dopo la società aveva esigenze diverse.
Costa.
No, no, tocca a te, tocca a te. Io ho detto prima, quindi tocca a te. A parte che sono cinque giorni che ne sto parlando tutte le sere, quindi...
Sì, sì, sei eroico, io non so come tu faccia. Sei davvero... Ma non ne parli con canestrali tutte le sere, no?
No, no, sono eroico, ma non sono folle.
No, c'è una cosa veloce, veloce. Io non mi dilungo sulle pene... Dei democratici americani, A, perché non sono proprio un esperto in materia, e B, perché è veramente come sparare sulla Croce Rossa. E, a me ha colpito molto che negli ultimi giorni di campagna elettorale un uomo avveduto, seppur insomma ormai di una certa età, definisca gli elettori del partito avversario immondizia, che non è una cosa, non è un linguaggio che mi pare di ricordare appartiene alla lunga, lunghissima carriera politica di Biden, ma ancora peggio è la candidata presidente che per dare l'idea di una donna forte dice: ah, ma se qualcuno entra a casa mia io gli sparo. A parte che credo che Kamala Harris avrà per ancora molti anni una nutrita un nutrito dispositivo di sicurezza intorno alla sua persona, per cui nessuno potrà entrare a casa sua. E queste sono paraculate, prese in giro, che le persone semplici, come tutti noi, avvertono come tali. No, io vi faccio notare una cosa che, a proposito di età, che questa sì, è, ovviamente, è la vittoria scacciante di Donald Trump, ma non sarà lui fino in fondo a guidare questo nuovo tornante. A, per una questione di età, e B, perché ha due persone ingombranti accanto a lui. Uno è il vicepresidente Vance e l'altro è Elon Musk, che non per niente, non so quanto questo poi sia possibile quando Trump diventerà effettivamente non più il presidente eletto, ma il presidente in carica, cioè quello di portarsi nello studio Ovale senza ovviamente alcuna carica, quanto potrà essere possibile avere Elon Musk accanto a sé durante telefonate riservate di grande rilievo, che abbiano motivazioni politico-economiche. Questo non lo so, lo vedremo nel tempo. Ma sono loro due che per questioni di età probabilmente raccoglieranno i frutti di questa vittoria. E se uno è legato a quell'epopea, no, dell'uomo che si è fatto da solo, dell'uomo dimenticato, dell'uomo medio americano che ha sofferto molti e molti dolori, l'altro è pur sempre, che cos'è Marco, l'uomo più ricco del mondo o il secondo uomo più ricco del mondo, no?
È l'uomo più ricco del mondo ed è l'uomo più
perfetto. E però è anche l'uomo che accende e direziona a favore dell'Ucraina nei primi mesi della guerra i suoi satelliti e permette una difesa assai veloce e tecnologicamente forte dell'Ucraina. Però è nello stesso tempo quello che a un certo punto propone, senza dire niente agli ucraini, un suo piano di pace a Mosca. È l'uomo che fa volare i missili verso lo spazio e che ha preso il posto della NASA. In un certo senso è come vi posso dire, è l'uomo che sta inverando il complesso militare industriale americano per come l'abbiamo conosciuto negli ultimi 50 anni e lo sta rendendo privato. Io penso che per capirne ancora qualcosa in più o per intravedere qualcosa di, futuribile, bisogna guardare a queste, a queste, a queste due persone più, più che a Trump. E chiudo col dire una cosa che, a parte la questione delle, del linguaggio, insomma, e io non so quanta politica attiva abbiate fatto voi due. Io quindi io ne ho fatta poca e mi è bastata, ma vedete, un tempo quando Benito Mussolini mandò quei 1000, 2000, quelli che erano scappati di casa a Roma, che poi scappati di casa non tanto, insomma, erano anni che questa cosa veniva organizzata, li mandò a Roma a fare la famosa marcia su Roma. Lui si trovava, questo raccontano i documenti, fra Milano e la Svizzera, perché aveva timore che il re e il governo li avrebbero arrestati tutti a Roma e soprattutto avrebbero spiccato un mandato di cattura per l'ideatore, no? Quindi lui era pronto. D'altronde l'uomo è fatto così, è un giocatore d'azzardo, ma nello stesso tempo sa che sta andando oltre. E alla fine le cose sono andate perché il nanerottolo che stava lì al Quirinale non aveva altri piani e pur non fidandosi di Mussolini gli ha permesso tutto questo. Voi ricorderete, perché vi ho fatto sta pappardella, voi ricorderete che nei giorni del, esattamente un anno fa, Trump fece delle telefonate, fra cui ad alcuni uomini di fiducia dei governatori di alcuni stati, dicendogli sostanzialmente che dovevano dire che lui aveva vinto e che Biden aveva perso. Quindi li spingeva a dire un falso, ma un falso non su un appalto, no? Un falso sulle elezioni stesse, il presidente in carica. Questa roba qui, che ne dica quel simpatico cialtrone che si firma Boni Castellane, è un fatto, quello vede fiction, io leggo i documenti. Questo è un fatto, ed è un fatto a conoscenza, diciamo, di molti milioni di americani, molti dei quali probabilmente hanno votato questa volta per Trump. Ma perché, cari amici miei? Perché quando tu punti il dito verso il tuo nemico e non fai alla fine niente di sostanziale per renderlo definitivamente non pericoloso, e sai, il cosiddetto sentimento della gente muta e dice sì, vabbè, tu sarai pure quello buono, bravo e dalla parte della ragione, ma non sei in grado di gestire quella che tu dici a me essere una minaccia e che io posso una volta silenziare col mio voto, ma poi tocca a te. La democrazia americana, e per democrazia americana intendo tutto il sistema istituzionale, legale, parlamentare degli Stati Uniti, ha evidentemente fallito con Donald Trump. E se lo ribeccano giustamente questa seconda volta, proprio perché sono loro dei falliti. Perché se c'è una cosa che non può essere perdonata a una persona democraticamente eletta, è quando questa persona democraticamente eletta al vertice dello Stato poi briga per ribaltare una vittoria che lo vede sconfitto. E questo è un segnale che Washington, adesso cerchiamo di capirci, ha dato principalmente ai suoi stessi elettori. Cioè, questo signore l'ha fatta franca. E quindi era evidente, peraltro è un egotico da ospedale psichiatrico, ma questo non lo dico io, lo dicono le decine di persone che hanno lavorato con lui e che hanno smesso di lavorare con lui, soprattutto per questo, più che per il dato politico, soprattutto persone del genere con questo ego espanso, se non vengono schienate una volta e per tutte nel rispetto della legge, ci riprovano. Perché ci riprovano? Ma certo che ci riprovano. È la reiterazione. È andata così. E quindi merito a Trump perché ha preso ancora una volta, essendo un grande giocatore d'azzardo, la palla la palla al balzo, insomma.
Su Musk, allora, le voci che circolano, che poi non sono voci, sono quello che hanno detto in campagna elettorale, che vogliono affidargli quantomeno un'analisi per ridurre il perimetro dello Stato, no? Con un meme che adesso non sto qua a spiegare, dovrebbe essere il Department of Government Efficiency, il Dipartimento dell'Efficienza del Governo, che è un, appunto, richiama un meme, ma non un meme, un account che probabilmente è lo stesso Musk che gestisce. Comunque, il concetto che, ve lo spiego con un esempio, Elon Musk ha ragione quando dice che è assurdo che ci si metta di più ad autorizzare il volo di un razzo di 22 piani che costruire la tecnologia per recuperarlo al volo come ha fatto un paio di settimane fa. Loro erano pronti a fare quel lancio e tentare quell'esperimento che sarà veramente ricordato nei libri di storia della missilistica, in cui l'hanno recuperato abbracciandolo con la torre di lancio, no? Loro erano pronti a fare quel lancio da giorni e non hanno potuto farlo per giorni perché la burocrazia ci stava mettendo più tempo che effettivamente il tempo che ci ha messo SpaceX a costruire e ad approntare questo sistema di lancio e di recupero. Sta tutto qua quello che vuole fare lui, cioè Elon Musk è famoso per l'algoritmo di Musk, cioè un processo che lui utilizza nelle sue aziende per efficientare la produzione. In sintesi, lui dice: mettete in discussione ogni richiesta, anche se viene dall'alto, da me, eliminate ogni parte del processo, cioè qualsiasi, tutte le parti del processo, più parti del processo che potete, o ogni parte dell'oggetto, ogni parte del processo, semplificate e ottimizzate quello che rimane, accelerate il cycle time, cioè il tempo che ci mettete per iterare e migliorare il processo, e automatizzate quanto più potete una volta che avete fatto tutte queste cose prima. Ma la cosa più importante e secondo me più preoccupante di tutta questa di questa impostazione che funziona benissimo in un'azienda è che, appunto, nella parte in cui lui dice e suggerisce alle sue aziende: eliminate ogni parte o ogni processo quando potete farlo, aggiunge: e se non dovete riportare almeno il 10% di quello che avete eliminato, vuol dire che non avete eliminato abbastanza. Cioè, prendetevi il rischio di eliminare parti o processi che in realtà servono, e in caso poi ce li rimettiamo. Però è meglio rischiare in quella direzione che lasciare parti o processi che sono di troppo rispetto a quello che l'obiettivo da raggiungere. Che se voi l'applicate nell'ambito di uno Stato, capite che è abbastanza preoccupante. Però evidentemente è un messaggio che è passato. È un messaggio che è passato nella società americana, che è una società che non ha, per esempio, appunto la sanità pubblica che abbiamo in Europa. Però quando capite che quando lui lancia un razzo di 22 piani di 10 metri di larghezza, lo recupera con la torre di lancio abbracciandolo con due bracci di acciaio, e dice: io potevo farlo un mese fa sta roba qua, ed è lo Stato e la burocrazia che me l'ha impedito perché ci mettono troppo a leggere le carte, il messaggio passa abbastanza semplicemente, perché cioè non c'è modo per dire che non abbia ragione. Cioè, è una roba che non può essere, capisce? Cioè, allora, non ci si può mettere di meno a costruire quella tecnologia che a autorizzarla.
Perché Musk non conosce la burocrazia italiana, però.
Sì, questa viene facile.
Un'amicizia con Giorgia, magari.
No, però di questa cosa, siccome sono le 10:35, di questa cosa, Marco, ne parliamo. Promesso. Parola di giovane marmotta. Non lo sono mai stato, ma mi piace. Parola di giovane marmotta. Ma infatti il punto è tutto lì. Cioè, chi vincerà la battaglia? Il populista vecchio stile o il tecnocrate che è Musk? Le domande che tu ti fai, per fortuna alla fine hai detto questa roba può essere pericolosa. Certo, ed è con l'esempio che io ho fatto poco fa con quello che è avvenuto 4 anni fa con Trump, dalla Casa Bianca, che diciamo le democrazie sono state incarnate da uomini e donne che le hanno fatte, che le hanno rese, le hanno fatte carne di porco. Ed è per questo che anche i paesi più sinceramente democratici proprio scalpitano per vedere finalmente all'opera gli autocrati o diciamo delle persone che dicono: ma in fondo il regime cinese non è male, Putin può essere un amico, capito? Il famoso fascino dell'uomo, della donna forte. E questo avviene perché in effetti diciamo che le democrazie hanno dato pessima prova, pessima prova. Sono poco
No,
efficienti, ma questa roba noi la
posso
diciamo
rispondere a
qui
un commento che ho
da
visto che
tempo.
mi riguarda?
Sì, vai, vai. Sì,
Salvatore Mazzola che dice che quello che racconti l'1% di Musk, lo so, hai ragione, non sto dicendo, la situazione è più complessa, sì, hai ragione.
certo,
Era soltanto per
chiaro.
fare un esempio e una per dare l'idea su quella specifica attività che sembra che gli vogliano assegnare e non è detto che lo sarà. Lo so che la situazione, hai ragione e sì, I will stop there. Era soltanto per dare come dire, una finestra, non pretendo di spiegare tutto Musk in 10 minuti.
Lasciatemi dire una cosa su
Sì,
Musk
chiudi tu, Costa, chiudi tu.
e una cosa più in generale su queste elezioni, ma anche su altre elezioni a cui stiamo assistendo. Allora, su Musk, la seguente cosa, che secondo me giustifica ampiamente al netto di quanto diceva Marco, perché è normale che un imprenditore come Musk, che è così ambizioso, abbia voglia, desiderio di incidere affinché appunto i tempi per i suoi progetti siano accorciati sensibilmente.
E per la cronaca, penso che la questione del freedom of speech sia una minchiata,
È una
quando dice Musk.
minchiata, ma certo che è una minchiata, no? Freedom of speech. Musk è proprietario della principale casa automobilistica americana e del mondo, fino a che BYD e i cinesi in generale non superino Tesla. Sicuramente è stato un pioniere sotto quell'aspetto, ha visto più lungo di altri, ha anche sofferto, cioè sofferto no, però diciamo ricordiamo che Tesla non è mai stata brillantissima sotto il profilo degli utili. È
Si è preso anche
un
un discreta
bel
quantità di rischi e insomma.
rischio. Ma questa è la grandezza dell'economia americana, no? Questa è la grandezza dell'economia americana. Perché l'economia americana funziona? Perché ti consente, attraverso un sistema di finanziamento privato, ti consente di fare delle scommesse che poi spesso si rivelano vincenti se tu hai l'idea giusta, e riesci a guardare più lontano di quanto guardano i tuoi competitor. L'industria, automobilistica americana era poca roba, 2 decenni fa, e con Tesla, e solo con Tesla, è diventata un'industria automobilistica estremamente performante. Seconda cosa, Musk, dicevo, è proprietario di Tesla, che è quello che abbiamo detto. Musk è proprietario oggi dell'unica, correggimi se sbaglio, Marco, piattaforma che guarda allo spazio, dopo che gli Stati Uniti hanno rinunciato allo spazio e alla, virgolette, colonizzazione e sfruttamento dello spazio, se non per fini.
No, non è l'unica costa, ma è l'unica, non è l'unica, ci sono concorrenti di SpaceX, però SpaceX è la più performante, e sicuramente è quella che in cui è unica, è l'unica tecnologia, l'unica piattaforma occidentale al momento in grado di portare equipaggi in orbita bassa, e non solo in orbita bassa,
e non solo in orbita bassa, esatto.
Per cui insomma gli altri sono i russi e i cinesi,
esatto,
e infatti SpaceX è un'azienda privata.
Stavo esattamente arrivando lì, perché sono questi tre punti cui voglio fare cenno, hanno un minimo comune denominatore. Abbiamo detto industria automobilistica in concorrenza con i cinesi, industria aerospaziale in concorrenza con i cinesi, piattaforma social e quindi comunicazione, che non è necessariamente informazione, in concorrenza con
i cinesi.
Ok? Trump, scusatemi, Musk è funzionale all'amministrazione Trump, e sotto certi aspetti sarebbe stato funzionale anche all'amministrazione democratica, ad un'eventuale amministrazione democratica, in funzione di porre un freno, comunque di fare da ostacolo all'espansione cinese, di cui gli americani sono terrorizzati.
Sai, Costa, che Tesla è l'unica società occidentale, da quel che mi risulta, che è riuscita nella impresa, per l'appunto impossibile, di aprire fabbriche in Cina, di avere un business in Cina, senza nessuna joint venture con aziende cinesi.
Ecco, e vedi? Sì, sappiamo come funziona. Adesso apriremo un altro capitolo e non dobbiamo far tardi. Magari un giorno ne parliamo. Quindi su Musk c'è questo. Che cosa otterrà Musk? Al di là degli aspetti politici, sia sulla piattaforma, non mi ricordo come detto che si chiama, che anche su un interventismo di Musk, anche su situazioni che non, sinceramente non dovrebbero competere con gli scenari internazionali, anche se poi l'economia entra molto, l'economia e l'industria entra molto negli scenari internazionali. Che cosa può ottenere? Secondo me otterrà, di questo sono certissimo, protezione, perché se una parte consistente della politica economica dell'amministrazione Trump sarà fatta di dazi, le industrie di Musk beneficeranno tantissimo dei dazi messi alla concorrenza. Infatti dicevo l'altro giorno, con la spesa, con il finanziamento della campagna elettorale di Trump, corposo, quante sono state? 200 milioni di dollari, roba del genere. Musk ha fatto, secondo me, la scommessa della vita. Cioè, guadagnerà centinaia di volte più di quanto... Anzi, l'ha già guadagnata centinaia di volte di più. E secondo me... L'altra cosa, e magari con questo chiudiamo, perché sono sicuro che sarà argomento che tratteremo ancora, una costante del trumpismo, se vogliamo chiamarlo trumpismo, che non è soltanto quello americano, ma mi riferisco a questa onda lunga, no? Che soprattutto di destra, ma non soltanto di destra, che sta travolgendo i paesi occidentali, gli Stati Uniti, l'Italia, la Francia, un po' la Germania, la Spagna, i paesi dell'Unione Europea che vengono dall'est e così via, e che si basano su un'idea che per adesso non è ancora un principio, ma che può diventare principio e quindi pericoloso, che la volontà popolare ha primazia sull'istituzione e sul diritto. Poiché mi ha votato il popolo, io posso fare il diamine che voglio. E quindi fregarmene della legge, cambiare i giudici della Corte Suprema, magari cambiare o fare pressione sulla banca centrale, che sia Fed o BCE, mandare i poliziotti a casa, che adesso vengo un pochettino all'Italia, ed è una cosa che è di destra, soprattutto di destra, ma non soltanto di destra. Permettetemi di mandare un saluto ad una nostra amica, Narita Di Giorgio, che ha ricevuto l'ennesima querela da Michele Emiliano, che è uno strano essere, no? Fra populismo, destra, PD, un po' di magistratura, quando era anzi ancora in aspettativa, quindi di fatto ancora magistrato. Beh, il giornalista che ti critica si becca la querela. Il giornalista che scrive articoli su di te, che fa il suo mestiere, si becca la querela. Legittimato questo atteggiamento del potere dal voto popolare, poiché mi ha voluto il popolo, la gente, quella con 3G, io posso fare il cazzo che voglio, compreso fregarmene delle istituzioni e della legge. Questo, secondo me, è la vera partita, quella più pericolosa, che tanto negli Stati Uniti quanto qui da noi in Europa si sta giocando.
Devo una risposta per chiudere veramente, per chiudere su una cosa che non c'entra nulla di nulla con quello che abbiamo detto tutta la sera, a Clockwise, okay. Che mi chiede...
Vai su Clockwise.
Clockwise mi chiede cosa vuole costruire canestrari con quella scheda Arduino lì dietro. Sto ricostruendo dopo un reverse engineering durato tutta l'estate la logic board del mio impianto di ventilazione di cui non trovo i ricambi e quindi me la sto ricostruendo io. Fine.
Ok, io intanto ho rovinato il sonno ad alcuni, mi spiace, io non porto mai buone notizie.
Secondo me ve li scrivete voi da soli questi commenti. Comunque, siccome l'avevo promesso e le vostre confessioni a inizio trasmissione rese senza vergogna, mi impongono questo brevissimo racconto. Canestrari, adesso che è grande, costruisce per fortuna librerie in attesa che compra libri che poi lei dovrebbe leggere prima di riporre.
Non compro nessun libro. Ho già spiegato che io vado in giro per le librerie londinesi a rubare le copertine.
Bravo.
Poi le metto lì così con col cartone.
Intorno agli 8-9 anni smontava le prese della corrente a casa perché doveva capire come funzionava. Quindi diciamo che questa idea da giovane meccanico l'ha sempre avuta. Poi povero, l'università italiana lo ha bullizzato e si è buttato lì sulla scheda Arduino.
Meno male che esisti, Nicola.
No, guarda, questo non è una cosa che mi fa piacere. È che siccome gli voglio davvero bene, lo devo bullizzare perché fa tipo ste cose. C'ha 9 anni. Io a 9 anni guardavo le bambine che passavano davanti alla scuola, quello smontava le prese, capito?
Io a 9 anni ho rischiato di saltare in aria a casa dei miei perché volevo costruire... Voi ve lo ricordate? No, non so se sto... Forse sono un po' troppo oltre con questo racconto della mia
infanzia. Sì, sei oltre, te lo dico io.
Sono già oltre. Sì. Non so se vi ricordate il film Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi. Io volevo costruire la macchina per restringere le cose con i pezzi del trenino elettrico e per iniziare proprio il montaggio del macchinario ho tagliato il filo dell'alimentatore del trenino elettrico mentre era collegato alla presa. Ha fatto una fiammata, cioè che è arrivata al soffitto ed era appoggiato sul tavolino di legno. Il quale tavolino di legno era appoggiato su un tappeto. Io credo di essere abbastanza per miracolo vivo qui stasera con voi.
Va bene, allora chiudiamo con questa cosa perché dovevamo parlare dei destini del mondo. Io c'avevo la cravatta nera che mi dovevo mettere in segno di lutto, ma è stato troppo divertente. Canestrari, io fra i 6 e gli 8 anni, perché dopo venivo perquisito da mia nonna prima di entrare a casa, compravo le micette e cimbottivo le macchinine per fare gli attentati, capito? Per cui io ti...
perché tu sei nato e cresciuto a Palermo, giustamente.
Ma il fatto che tutto questo ambaradan lo facevo nei grandi vasi della terrazza di mia nonna, che non capiva. Che ci sono le aquile, le gru a Palermo e mi vengono a beccare le piante. Poi ha scoperto che gli facevo saltare, non tanto le macchinine, non gliene fregava niente, giustamente, ma gli facevo saltare i vasi e ogni volta che andava a casa sua mi controllava le tasche, fammi vedere se c'ha le micette, e quindi ho smesso. Va bene, ragazzi, è spettacolare, vi voglio bene sempre di più.
Ciao a
Sogni d'oro,
tutti,
buonanotte.
ciao.
Ciao.